Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45 di informazione regionale, dopo 4 giorni di lavoro e di modifiche alla mobilità, Firenze torna a ricucire uno dei suoi principali collegamenti ferroviari. È ripresa infatti la circolazione dei treni tra Campo di Marte e Santa Maria Novella dopo la demolizione dello storico ponte alpino, un intervento da oltre 18 milioni di euro che porterà alla realizzazione di un nuovo cavalcaferrovia più moderno e sicuro. Ma il cantiere non è concluso, a fine luglio è già prevista una nuova interruzione della linea per il posizionamento della nuova struttura. Sentiamo i dettagli nel servizio di Sandra Salvato.
Si torna a viaggiare in treno senza interruzioni tra Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella. Dalle 5 di questa mattina è ripresa la normale circolazione ferroviaria dopo 4 giorni di stop necessari per la demolizione dello storico ponte alpino, il cavalcaferrovia che per oltre 120 anni ha collegato le due sponde della città. La prima fase del cantiere si è conclusa senza imprevisti e in alcuni casi anche in anticipo rispetto al cronoprogramma. Riaprono così alla circolazione via Mannelli, viale Mazzini, via Masaccio, piazzale Montelungo e via del Pratellino, mentre nei giorni scorsi era già stata restituita via degli Artisti. Terminano quindi alcuni dei disagi che hanno accompagnato i viaggiatori durante l'interruzione della linea, treni sostituiti da navette e tempi di percorrenza più lunghi, ma la tregua durerà poco. Dal 26 al 30 luglio è infatti prevista una nuova sospensione del traffico ferroviario per il varo del nuovo ponte, con inevitabili ripercussioni sulla mobilità cittadina, anche se il periodo estivo dovrebbe limitare l'impatto. Buone notizie anche per chi si muove a piedi o in bicicletta. La passerella pedonale è stata riaperta con alcune migliorie, tra cui una rampa più lunga, un accesso su strada più ampio e una piazzola pensata per facilitare l'incrocio tra pedoni e ciclisti. Da domenica torna infine il collegamento diretto tra Firenze e Ravenna lungo la linea Faentina, interrotta dopo l'alluvione che colpì la Romagna nel 2023. Saranno 4 i collegamenti festivi, 2 per ogni direzione, con un tempo di percorrenza di circa 3 ore.
Abbiamo notizia adesso, parliamo della seduta dell'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici dell'autorità di bacino dell'Appennino settentrionale, scenario di severità idrica bassa, ma con scenari preoccupanti comunque da monitorare. Non si escludono ordinanze di limitazione dell'uso idrico in alcune aree, ma sentiamo in diretta Chiara Brilli. Buongiorno Chiara.
Sì Raffaele, in questi minuti è stato reso noto il resoconto della riunione che si è svolta, anticipandovi che ci sarà un riaggiornamento il 29 luglio ma con un monitoraggio costante. Dalla riunione emerge un quadro complessivamente sotto controllo per Toscana, Liguria e porzione di Umbria ricadente nel distretto dell'Appennino settentrionale, ma caratterizzato da elementi che richiedono un attento monitoraggio nelle prossime settimane. La situazione risente infatti in maniera significativa della andamento meteorologico dei mesi scorsi, particolarmente risulta il deficit pluviometrico registrato nel mese di aprile, periodo cruciale per la ricarica delle falde che rappresenta uno dei principali fattori alla base delle attuali condizioni di disponibilità della risorsa idrica. Le piogge di giugno 2026 sono state inferiori del 30% rispetto alla serie storica 1996-2025 e in quanto alle temperature il mese di giugno ha registrato una temperatura media superiore di più 2,1 gradi rispetto al periodo 91-2020 nell'ambito di un più 3 gradi di media europea. Il secondo giugno più caldo dopo il 2024, con la particolarità che purtroppo, come dicevamo, non è piovuto come nella primavera di quell'anno. Per quanto riguarda le acque sotterranee si assiste a una generale tenuta dei livelli, anche se dopo la positiva fase di ricarica registrata negli anni precedenti e nei primi mesi 2026, durante la primavera il recupero delle falde è risultato più contenuto e in qualche modo ci spiegava la presidente dell'autorità idrica di bacino Gaia Checcucci, il segretario generale dell'autorità, si sta erodendo quel tesoretto, no, di risparmio idrico che ci eravamo messi da parte. Dunque uno scenario di severità idrica bassa al momento, ma con monitoraggio rafforzato su alcune aree e dunque potrebbe essere possibile anche l'attivazione di ordinanze di limitazione dell'uso idrico in alcune delle aree più in sofferenza. Ma su questo daremo aggiornamenti anche nella prossima edizione della Newsline. A te la linea.
Grazie a Chiara Brilli, adesso invece parliamo di Cecilia Del Re, capogruppo di Firenze Democratica in Palazzo Vecchio, che racconta come a Firenze alcuni studentati, come quello di Viale Lavagnini, stiano eludendo le regole sulla ricettività turistica. Lo studentato di Viale Lavagnini ha presentato la comunicazione per attività ricettiva entro il 30 di aprile, ma la proroga, nessuno ha deliberato, sembra essere nei fatti. Ascoltiamola ai nostri microfoni.
La novità che abbiamo appreso sempre da un accesso agli atti è che lo studentato di Viale Lavagnini aveva presentato la comunicazione per fare attività ricettiva nei mesi di luglio e agosto e l'ha presentata il 27 aprile, ovvero successivamente al 31 gennaio, ma entro la data del 30 aprile era la data che l'assessore Abiti e l'assessore Vicini avevano dato come, diciamo, ultimatum, l'hanno chiamato loro, ma di fatto era una proroga, per essere rimessi in termini per indicare, ai sensi del regolamento nuovo vigente, in quali giorni avrebbero svolto l'attività ricettiva. Abbiamo quindi portato alla luce questa circostanza, ovvero che questo studentato aveva presentato questa comunicazione nei termini dati appunto successivamente dalla giunta, e a noi è sempre parte un'ingiustizia palese, perché se un cittadino prende un termine non viene certo rimesso in termini. Vale il principio per cui l'ignoranza della legge non si scusa, per noi deve valere per tutti, anche per i grandi gruppi che gestiscono questi studentati. E a fronte allora della nostra denuncia, ecco che abbiamo avuto come risposta una nota degli uffici tecnici, non della giunta, che ci dicono che in realtà per loro non sussiste nessuna proroga e che rimane ferma la data del 31 gennaio. Allora a questo punto dobbiamo capire cosa succederà allo studentato di Viale Lavagnini, anche perché l'aveva presentata a fine aprile la comunicazione per luglio, siamo già a luglio e quindi è già pieno di turisti, come immaginiamo, ecco, qualcuno gliel'avrà detto, immaginiamo di no, ecco, che quella comunicazione ormai era tardiva, anche perché loro avevano fatto riferimento a quelle parole dette a mezzo stampa, sulle radio e anche in aula in risposta a un question time fatto appunto dal gruppo di Sinistra Progetto Comune, avevano ribadito la data del 30 aprile.
Questa mattina si è svolto in via Cavour a Firenze, di fronte al Consiglio regionale della Toscana, la presentazione della campagna di Potere al Popolo per la raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di edilizia residenziale pubblica. L'obiettivo è cambiare strutturalmente la gestione delle politiche abitative in Toscana a partire da una revisione e ottimizzazione dell'azienda dell'edilizia residenziale pubblica. I nostri microfoni, Paolo Cutufà di Potere al Popolo.
La proposta innanzitutto nasce dal fatto che in Toscana viviamo una gravissima emergenza abitativa, un'emergenza abitativa che è riassumibile in realtà in alcuni numeri. 4,9% della popolazione toscana vive in povertà assoluta. Ci sono 20.000 nuclei familiari idonei ma non assegnatari, che non beneficiano della casa popolare, e ci sono 5.000 case popolari sfitte, per la stragrande maggioranza per mancate manutenzioni, che costituiscono quasi il 10% del patrimonio immobiliare ERP complessivo. Inoltre, un tasso altissimo di sfratti regionali, l'80% dei quali è per morosità incolpevole. Per noi il nucleo centrale della proposta è quella di trasformare i principi che stanno alla base della gestione della casa e renderla non al servizio della speculazione del mercato, ma al servizio del cittadino, con un protagonismo del pubblico. Protagonismo del pubblico che crediamo che debba partire da una centralizzazione strategica. Per questo la nostra proposta di legge istituisce l'ARTA, quindi un'agenzia, un'azienda regionale che centralizza la gestione del patrimonio ERP, superando il sistema dei LODE, superando le 11 aziende che oggi gestiscono l'edilizia popolare. 11 aziende che noi riteniamo che siano state particolarmente inefficienti e abbiano avuto costi spropositati. Comunque il senso è quello di fare una centralizzazione strategica che corrisponda però a un decentramento operativo, perché oltre all'introduzione dell'ARTA introdurremo anche quelle che noi chiamiamo antenne ARTA, quindi presidi sui territori e sui quartieri.
Andiamo a Foss di Novo, sopra Massa Carrara, dove a partire dal 6 di agosto si svolgerà la 22esima edizione di Fino al Cuore della Rivolta, il festival promosso dagli archivi della Resistenza, che ospita molte persone per celebrare i valori della resistenza e dell'impegno civile. Il progetto è possibile sostenerlo aderendo alla campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzione dal Basso, come ci ha raccontato Alessio Giannanti, uno degli organizzatori del festival, intervistato da Rossana Mamberto.
Il festival è diventato negli anni una grande comunità, abbiamo un campeggio, per questo motivo abbiamo ormai degli abitué che vengono da anni e anni. Poi talvolta decidono anche di venirci ad aiutare. Noi coinvolgiamo più di 200 volontari nel lavoro delle cucine, dell'organizzazione, in tutti gli aspetti logistici. In 22 anni abbiamo chiamato sul palco tra i più importanti artisti italiani che sono dedicati a questo tema, che comunque hanno una motivazione civile, un impegno sui diritti. E quest'anno, ad esempio, avremo la chiusura il 20 agosto con la Banda Bardot, ma inizieremo il 6 agosto. Tanti nomi: Bobo Rondelli, Ginevra Di Marco, Giancane, Cisco, gli Area. Poi ci sarà anche una straordinaria anticipazione il 1 agosto con Vinicio Capossella, che porterà un po' del suo Bosco di Latte nel nostro Bosco delle Lotte su a Fos di Novo. E quindi dovrete seguire i social, perché mano a mano sveleremo, anzi, per gli amici di Controradio ho già svelato molto di più di quanto c'è sui social, quindi chi mi ascolta sarà avvantaggiato. Sulla piattaforma produzionidalbasso.com c'è un progetto di autofinanziamento, di crowdfunding, dove ci sono svariate, per tutte le tasche potremmo dire, ricompense, e chiediamo di dare un contributo a questo festival, perché questo festival è un festival che nella stragrande maggioranza del suo budget è un festival autofinanziato.
Per custodire la memoria di ciò che è stato e promuovere nuovi studi, nasce gli album dell'Archivio Contemporaneo, la collana di cataloghi illustrati del Gabinetto VSE di Firenze, dedicata alle mostre realizzate presso l'Archivio Alessandro Bonzanti. Ogni esposizione documentata è accompagnata appunto da un album che ne ricostruisce il percorso attraverso immagini e testi dei curatori. La collana è diretta da Michele Rossi, che è il direttore del Gabinetto VSE.
Gli album sono cataloghi che chiunque può scaricare anche gratuitamente tramite questo sito della società editrice fiorentina, e però chi vuole può acquistarle in forma cartacea, ecco, sulle varie piattaforme. Lo scopo era quello: abbiamo avuto tantissimo successo con le mostre documentarie che facciamo all'Archivio Contemporaneo. Ci è stato chiesto di lasciare una testimonianza di queste bellissime percorsi, perché fare una mostra è davvero un modo di studiare un attore tramite il nostro archivio, come sapete, è qualcosa davvero di straordinario. Sono più di 200 fondi archivistici che dialogano tra di loro. In questo caso sono usciti i primi due numeri. Il primo dedicato a Eugenio Montale e Alessandro Bonzanti, è una mostra dedicata proprio ai due direttori del Gabinetto Scientifico Letterario VSE, e l'altro dedicato a Mario Luzzi. Per cui, ecco, in questo caso, felice coincidenza, si parla di senatori, perché certo. Eugenio Montale, come sapete, è stato senatore, davvero senatore a vita, fu nominato nel 67 da Saragat, e così senatore è stato anche Mario Luzzi. Ma soprattutto Mario Luzzi vuole parlare, senatore della letteratura per noi sono, in modo particolare. Vogliamo ricostruire davvero, esponendo queste carte, davvero scritti, manoscritti, il percorso creativo di questi scrittori, lasciare testimonianza in questi album, perché sono curati dai studiosi, ma con tante belle fotografie.
La Toscana si appresta a vivere una delle fasi meteo più intense e opprimenti di questa estate. Le proiezioni dei modelli matematici per la prossima settimana confermano infatti l'espansione e il progressivo consolidamento di una possente cupola di calore di matrice subtropicale sahariana, il temuto anticiclone africano, che investirà in pieno il bacino del Mediterraneo centrale e la nostra regione. Non si tratterà di una fiammata passeggera, ma di un'ondata di calore duratura, caratterizzata da temperature eccezionalmente elevate e tassi di umidità in costante crescita. Sentiamo Bernardo Gozzini, che è l'amministratore delegato dell'AMA, il laboratorio di meteorologia e modellistica ambientale della regione Toscana.
La stagione estiva è quella che più di tutte risente del cambiamento climatico. Il trend anche sulla nostra regione, sulla Toscana, è di 2,3 gradi ogni 50 anni come aumento della temperatura nel trimestre estivo. E questo comporta tanti, diciamo, cambiamenti, comporta un mare molto più caldo, anche adesso il mare Mediterraneo ha 3 o 4 gradi maggiori, comporta, diciamo, la compressione adriatica. Nella prossima settimana, purtroppo, non vi porto notizie buone, avremo, diciamo, ancora, diciamo, un periodo di alta pressione subtropicale, e si formerà la cosiddetta configurazione a omega. Praticamente ci abbiamo una bassa pressione sull'Atlantico che richiama appunto quello che è l'aria calda africana e che spinge quest'aria africana verso, diciamo, la nostra penisola. E la settimana prossima, purtroppo, invece di andare verso la Spagna, verso i Balcani, viene proprio da noi questa quest'aria, diciamo, parecchio calda e subtropicale. Perché poi cosa succede? succede? Che nella parte balcanica si riforma una bassa pressione e quindi praticamente queste due basse pressioni che sono al lato, diciamo, della nostra penisola fanno questo sbuffo di aria calda dal Nord Africa e lo mantengono lì. Purtroppo sarà una ondata persistente, martedì, mercoledì e giovedì avremo temperature al di sopra dei 38 gradi probabilmente appunto nella nostra regione.
E in chiusura le previsioni del tempo: il cielo per domani sulla Toscana è previsto sereno, poco nuvoloso, venti deboli, mari poco mossi o localmente mossi al largo, temperature quasi stazionarie su valori superiori alla norma. Le 13 in punto, tra poco arriva il City Lights e subito dopo Alias DJ. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.